Un silenzio sinistro scandiva attimi di tensione, e scontro fu. Un esercito regolare contro una milizia improvvisata. A sferrare l'attacco fu l'artiglieria. Le bocche dei cannoni, obici, mortai, sputavano balle di collera razionale e nazionale. Alcuni giovani, forniti di mazza fionde di precisione, rispondevano a suon di breccole e sonori pernacchioni. Mezzi pesanti cingolati facevano tremare la terra, avanzando con difficoltà a causa delle fortificazioni erette in vari tratti dell'Aurelia. Nel frattempo i rivoltosi avevano allestito grandi carri carnevaleschi con pupazzoni raffiguranti capi di Stato che si scambiano favori e si preparavano a lanciarli contro carri armati e sergenti impettiti. Sui monti della Tolfa, alpini riesumati seguivano a distanza l'andamento della battaglia con l'ausilio di binocoli e abbondanti dosi di grappini. Un bel cacciatorpediniere si era posizionato a qualche centinaia di metri dalla costa, controllando il demanio marittimo della zona. La cittadella era cerchiata. Intanto i cavalli della cavalleria, in preda a coliche maleodoranti, concimavano l'asfalto e i piedi della fanteria, la quale, marciando impavida, veniva attaccata dagli spruzzi delle pistole ad acqua marina di miliziani nascosti ai bordi della strada, che miravano ai loro ciechi occhi da soldati. L'aviazione sganciava il suo arsenale a casaccio. Interi palazzi venivano giù sotto i bombardamenti, alzando un gran polverone. Il boss seguiva con molta attenzione lo sviluppo della battaglia. I suoi occhi erano diventati rossi, aveva artigli e zanne, pelacci sulla schiena e poi grugniva e puzzava come un cinghiale affannato ed eccitato. Gatti, mucche, pecore e cani, dalla prateria, un poco infastiditi, ma tutto sommato indifferenti, fungevano da spettatori degli umani disastri. Le barricate, situate un po' dappertutto, qua e là vengono sfondate. Nella lotta corpo a corpo, i ladispolani si difendevano con i più disparati utensili da lavoro. Con i primi feriti entrò in azione la squadra medica dei ribelli, fornita di cerotti, bende, medicinali, brande e rum, via, a volontà, per tutti. Ormai si combatteva anche nei vicoli. Dai balconi intere famiglie scaricavano oggetti sulle forze in divisa, liberandosi fra l'altro di considerevoli quantità di vecchia mobilia. Arianna, coraggiosa e battagliera più che mai, attirava soldati in stradine piene di finestre, dalle quali uscivano massicce padelle che si calavano rapide sulle loro cocuzze. Uno dei migliori professionisti dei servizi speciali paramilitari, attrezzato di casco con raggi infrarossi, mitraglietta fotonica, lanciafiamme termico e stivali antisudorazione, paracadutato purtroppo atterrò su una mina, di modo che tutte le sue belle intenzioni si sparpagliarono minutamente sul terreno circostante. Mentre tra le fila della milizia civile c'era chi litigava furiosamente con vecchi archibugi, armi da fuoco che ormai in pensione non avevano la benché minima intenzione di sputare pallottole. Benjamin era di cattivo umore. Comunque davvero non si risparmiava e combatteva accanitamente. Sangue e barattoli di conserva volavano da tutte le parti. Un maresciallo con un problema alla valvola mitrale si accasciò sotto un albero. Appollaiato sopra un tetto, un compagno di viaggio di Damiano, un amico prezioso, pizzicava le corde della sua chitarra ad ingentilir la lotta. Le strade erano piene di striscioni con scritte ad inchiostro simpatico per disorientare i nemici, del tipo «Non credere ai tuoi occhi!» oppure «Se spari, sparisci!» A causa del gran caldo, non pochi marinai, esibendo un gran bel tuffo a volo d'angelo o carpiato con avvitamento, ma cercando di evitare il salto mortale, evacuavano il cacciatorpediniere per accomodarsi a mollo. Gruppi di granatieri sgranocchiavano volentieri granite e grattachecche. In via Odescalchi, nel centro della città, avvenne un fatto curioso ed edificante. Un soldato ed un ladispolano, amici di lunga data, si rincontravano dopo tanto tempo e decisero di rintanarsi in uno scantinato per farsi una bella partita a backgammon. Damiano in campo cercava di dare indicazioni utili, battendosi contemporaneamente per salvarsi la pellaccia. Detonazioni, urla, sberleffi, provocazioni si confondevano nel vortice degli eventi. Si guerreggiava anche a parole. «Disertate e venite a lottare dalla nostra parte per una giusta causa! Voi militari siete soltanto pedine in balia del moto perverso delle borse! Voltate le spalle agli aguzzini! Degenerati, incoscienti, imparerete a vostre spese cosa significa l'ordine, la disciplina e il progresso! Pusillanimi, covo di visionari, guerrafondai, buffoni, bellicosi, scellerati, ottusi! Marrani, felloni, linguacciuti, ve la tappo io la boccaccia una volta per sempre! Voi con le vostre corazzate, portaerei e sottomarini, lasciateci fare il nostro porto! Che abbiamo diritto a navigare! Bombe ripiene di insulti venivano scagliate alacremente da entrambe le parti. E via così, tutti trascinati in questa pazzia. Uno scenario scoppiettante, sordido, rocambolesco, lugubre, un circo grottesco, la minaccia, il furore, un'ecatombe, scatenati, un mondo in rovinamento, eccitati, maremma laziale, la giungla, ogiva, quale assurdo massacro, la voragine, il dente avvelenato del giudizio, violenza inaudita, visi, immondi divisi. Ah, l'epica della battaglia! Nel gran trambusto della battaglia delirante, dal cantiere del nuovo porto si sgancia una piccola barca. Sulla vela il disegno di una barchetta, con la vela a forma di spicchio di luna. E rimane lì, dondolando a pochi metri dalla riva, non più sulla terraferma e chissà, forse pronta per affrontare il mare aperto.